Sì, grazie. Buonasera a tutti. Il primo punto all'ordine del giorno, designazione di un rappresentante del partenariato economico e sociale nel gruppo di pilotaggio per la valutazione della politica regionale del 2007-2013. Qui, come sapete, era previsto questa designazione di un rappresentante mettendosi d'accordo tra le parti, se vuoi brevemente dire.
Sì, una cosa che avevamo accennato a gennaio, quando abbiamo firmato, è stato firmato il protocollo di intesa per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, che come sapete è la strategia alla quale fanno riferimento tutti i vari programmi a cofinanziamento comunitario e statale che interessano la nostra. In quell'occasione avevamo detto che uno dei compiti del partenariato sarebbe stato anche quello di partecipare alla valutazione di questa politica, in modo che annualmente si possa fare un bilancio almeno parziale di cosa sta avvenendo, che progetti stiamo finanziando, stiamo perseguendo quegli obiettivi e si facciano delle valutazioni. Se il caso si corregga il tiro quindi si finisce. Il primo appuntamento che avremo sarà quello appunto di giugno prossimo, in cui dovremo esaminare per la prima volta il primo rapporto di valutazione annuale, riferito diciamo al primo biennio di fatto 2007-2008 di questo insieme di prove. E poi ci rivedremo una volta all'anno per esaminare i successivi rapporti di valutazione. Per fare queste valutazioni è stato approvato dalla Giunta nel novembre scorso un piano, previsto dai regolamenti comunitari e anche dalla Commissione statale, che si faccia un piano di come e ciò e di che cosa si andrà a valutare nel corso del tempo. Per indirizzare l'attuazione di questo piano è previsto che ci sia un gruppo di pilotaggio del quale facciamo parte il MUVAL stesso, che è l'organismo interno alla regione che fa delle valutazioni sull'andamento della strategia, ma questo non basta, perché sennò le valutazioni sarebbero fatte esclusivamente all'interno dell'amministrazione regionale, per cui gli stessi regolamenti comunitari prevedono che a questa attività di valutazione siano associati anche altri soggetti comunque, e quindi il partenariato economico sociale, un rappresentante per l'ambiente, un referente per le pari opportunità e un rappresentante del partenariato istituzionale. Abbiamo ritenuto opportuno cogliere questa occasione della riunione del patto dello sviluppo, che comunque si sarebbe fatta, per dare l'opportunità a coloro, quindi voi che a gennaio avete firmato quel protocollo di intesa, di provvedere a questa designazione. Vi ricordo che già il protocollo firmato a gennaio era stato firmato da coloro che a suo tempo avevano firmato il patto per lo sviluppo, con l'aggiunta di tre rappresentanze, una per le organizzazioni ambientaliste, una per i parchi e una per il terzo settore. Quindi a quell'insieme di soggetti, in questa occasione a riunione del patto, viene chiesto di provvedere alla designazione di un rappresentante che debba far parte di questo gruppo di valutazione, di pilotaggio delle valutazioni. L'attività da fare è quella che vi ho detto sommariamente: si tratta di indirizzare le valutazioni, interloquire con i valutatori anche esterni alla regione su a che domande dare delle risposte, cose che avete già cominciato a fare nei mesi scorsi. Adesso si tratta di provvedere a questa designazione. La modalità che noi abbiamo previsto, visto tenuto conto del fatto che il patto non è un organo ma un insieme di soggetti che hanno firmato un protocollo, riteniamo che a questa designazione si dovrebbe avvenire per consenso, quindi consultazione tra di voi per selezionare tra voi tutti una persona che affianchi il MUVAL e gli altri soggetti che vi ho detto in questa attività. Vi dico anche un po' qual è il carico di lavoro, perché so che è una cosa sempre importante. Indicativamente è la prima esperienza che andiamo a fare, però potrebbe trattarsi di 4-5 mezze giornate all'anno. Questo al massimo dovrebbe essere il carico di lavoro previsto.
Adesso si tratta di vedere se oggi è già possibile arrivare a questa designazione tenendo conto dei quattro, cioè se c'è un consenso o comunque la disponibilità di arrivare a questa individuazione, se ci avete pensato, se questo è possibile. No.
Allora, questa mattina si è riunita la giunta di Costituzione del posto dove hanno ovviamente esaminato queste designazioni. Come associazione ci eravamo fatto carico di sentire anche gli altri per capire se c'erano interesse. Avevo anche poi fatto una mail di chiarimento, che è quella, la sintesi che ha fatto adesso il dottor Martini. Mi hanno detto che, salvo che ci siano ovviamente altre candidature, insomma, volevano proporre la mia persona. Naturalmente se ci sono altri, per quanto riguarda il gruppo di pilotaggio, dove c'è un rappresentante solo, e per quanto riguarda il FERS e il FAS, ovviamente per quanto riguarda la parte datoriale, no? Per quanto riguarda la parte sindacale, quella del terzo settore, dove ovviamente proverranno. Questo non significa che questa è una proposta, ma naturalmente facciamo bene un passo indietro nel caso in cui ce ne siano altri, per cui siamo disponibili a lasciare la carica a qualcun altro se vuole partecipare a questa.
Una proposta c'è, ci sono altre, se non ho capito male, c'era stato già comunque un minimo di intercettazione di consenso. Se non ci sono.
Uno a destra e uno a sinistra, sono qua gli supporter.
Aggiungo ancora un elemento, forse può essere utile, in effetti. Abbiamo previsto una rappresentante, però la nostra istituzione viene comunque disponibile sul sito della regione i documenti a tutti che materiale del protocollo, in modo che se volete presentare delle memorie o quant'altro potete farlo per il tramite della.
Allora, la proposta è per la dottoressa Crosa, ci sono altre proposte? Allora va bene, designata la dottoressa Crosa. Sul secondo punto, designazione dei rappresentanti del partenariato economico e sociale nei comitati di sorveglianza del programma, quello a cui ha già accennato il FES, competitività regionale 2007 del programma attuativo regionale FAS 2007-2013, qui se non ho capito male, qui sono designazione di rappresentanti, appunto qui c'è per la parte, se non ho capito male, per la parte più tecnica, appunto. Sarebbe il datore di lavoro, se ci sono qui gli altri nomi, ci sono altri nomi.
Noi già nella discussione che era assolta quando ricevemmo la richiesta che fosse il patto a definire definire all'interno del partenariato economico e sociale gruppo di pilotaggio, così come nel FES e nel FAS, ci siamo espressi negativamente, nel senso che non ritenevamo che fosse il patto dello sviluppo che fosse quello che decidesse le varie nomine e le scelte, perché i soggetti all'interno di questo tavolo sono talmente variegati che diventa quasi impossibile che ci sia una scelta proporzionata alle rappresentanze all'interno di questo tavolo. Quindi noi poniamo soltanto questa, senza che nulla osta alle persone, nella figura della signora Crosa, tanto vale che non ci siamo espressi, che ci mancherebbe, che valutiamo, ci lavoriamo tutti i giorni, sappiamo la qualità di quello che esprime. Però ci sembra impropria, sinceramente, che venga data a questo tavolo la nomina all'interno di questa struttura.
Quelli di prima vi hanno detto quali erano tra quelli che erano le consultazioni, non è che fosse il tavolo, quindi era consenso tra questi, la nomina di prima. Quindi è la stessa cosa, non è che il problema di avere al tavolo i rappresentanti dei vari documenti, il tavolo stesso.
Forse non ci siamo capiti. Noi, se no, questo che lo portiamo qua, diciamo che è il tavolo che nomina, a questo punto è questo tavolo che ha nominato la signora Crosa. O no? Se no non capisco cosa stiamo dicendo, per me va benissimo quello che dice, ma riteniamo che sì, proprio in questo momento, per questo tavolo, non ha mai avuto nessuna funzione di nome per i soggetti estremamente variegati che siedono a questo tavolo, continuiamo a dirlo. Cioè questo è quello che noi bisogniamo all'interno di, questa è la nostra posizione come relazioni sindacali che abbiamo peraltro già espresso in una discussione per via telematica e non per via che ci siamo espressi in questo senso. Quindi noi in questo momento qua, va bene, abbiamo forse messo a verbale che non riteniamo che sia questo tavolo a fare le nomine delle scelte. Si facciano, ci asteniamo per cui alle nomine di quelli che ci sono.
Scusa, chi dovrebbe fare?
Io sto dicendo che questo tavolo è improprio. Che ci venga segnalato e ci dica chi è, quali sono i soggetti che devono essere specificatamente presenti all'interno delle strutture, dopodiché se per le parti sociali di rappresentanza riteniamo che c'è, noi esprimeremo un nominativo. Però se l'adesione di un rappresentante del partenariato economico e sociale del gruppo in pilotaggio, sto dicendo che non riteniamo giusto che sia questo tavolo per esprimere.
Adesso siamo al punto 2.
Sì, 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 perfetto, al punto 2 è la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa, perché nel punto 1 c'era solo un nominativo ed era stato fatto nel modo che è stato appena spiegato, tra i rappresentanti che c'erano rispetto al gruppo di pilotaggio e a quelli che erano l'organizzazione. Scusa, non è la stessa cosa.
Sul punto 1, chiedo scusa, non siamo intervenuti immediatamente, e ritorno indietro, sto dicendo che allora a me personalmente io mi astengo dalla votazione della signora Crosa all'interno del tavolo, non so i miei colleghi. Parlo di tutti, perché ci siamo parlati su questa scelta.
Ci siamo parlati tra chi?
Tra i soggetti che sono all'interno di questo, ci siamo parlati, sto dicendo, abbiamo ricevuto un'email in cui si chiede di nominare, noi facciamo un'email dicendo tra i soggetti di questo tavolo, in particolare Confindustria, che sono la nostra controparte più forte naturale, che ci siamo su questi, ci siamo detti su questo.
Ma no, ma scusami, cosa c'entra la controparte più forte adesso sotto questo profilo di avere...
C'entra, perché vuol dire che se io c'è un partenariato economico e sociale, così viene espresso...
Ma se c'è un rappresentante...
Questo sto dicendo...
No, prevede due, quindi è uno...
Va benissimo.
C'è il consenso, tutti hanno detto, c'è una proposta.
Ma probabilmente il vero problema è che... Probabilmente un rappresentante non riesce a raccogliere.
È chiaro, però dovendo
assumere.
Chiedo scusa, ci sono due ordini di problemi. Uno, riteniamo che non sia questo tavolo che deve esprimersi, perché questo tavolo non ha mai espresso fino ad oggi nessun rappresentante all'interno di nulla.
Scusa un secondo,
di nulla.
Torniamo al punto
1, insomma, non è... No, scusate, per un po' d'ordine. Allora. Magari è un problema più formale, ma a volte la forma diventa anche sostanza, nel senso che su Edda Crosa c'è stata una proposta che è stata accolta, direi, ma se Claudio Viale si fosse opposto a questa proposta, questo è il punto, cosa sarebbe successo? No, per dire.
Non è questo il problema.
Cioè, il punto è quello.
Allora, posso provare... Aspetta,
fermo restando che va bene...
Un secondo, sì.
No, una precisazione.
No, ecco, per essere...
Quello che avevo detto all'inizio. Allora, tanto per cominciare, non ci rivolgiamo al tavolo del patto, ma ci rivolgiamo per il punto 1 ai firmatari di quel protocollo di intesa. Vogliamo che sono i firmatari del patto, quei 21 più i 3 che si sono aggiunti nella firma del protocollo di intesa. Perché allora ci si era riferiti a quel gruppo? Perché i soggetti in teoria in Valle d'Aosta sarebbero anche molto di più degli originari firmatari del patto. Avremmo dovuto aprire una consultazione su 40-50 soggetti per andare a creare, a trovare un modo per selezionare ulteriormente per arrivare sempre all'unica persona. La scelta che è stata fatta allora è stata utilizzare diciamo, una selezione che era già stata fatta negli anni passati con l'aggiunta di quei tre che abbiamo detto. Da un lato, non confondiamo, non chiamiamo il patto organo, non è un organo. È un insieme di soggetti che a suo tempo non rappresenta nessuno il patto, in effetti non è un organo, non rappresenta un ente, gli organi sono degli enti, sono dei soggetti. In effetti l'operazione che siete chiamati a fare è una designazione, selezionando, mi rendo conto cosa non facile, tra voi tutti, in un caso una, in un caso tre persone che facciano parte di questo centro.
Così che sono soggetti, non è il patto, cambia la struttura. Allora, no, ogni singolo soggetto che vota su questo patto.
No,
sono due cose diverse, scusa. Se tu dici,
ma l'ha detto all'inizio.
D'altro canto, devo anche ricordarvi che...
Dove il patto dello sviluppo,
no, l'ha detto all'inizio, ha detto esattamente...
Scusa, non ci siamo capiti.
Vabbè, lo ripeto, nessun problema. No, devo dirvi che si è andati un po' in questa direzione. Da un lato, tenendo conto della realtà valdostana, in effetti... in cui voi stessi ci dite siamo impegnati in tante occasioni, sviluppo che non ce la facciamo a seguire il lavoro di tutto. Dall'altro canto siamo piccoli, la dimensione dei nostri programmi è questo, forse non si giustifica una presenza probabilmente di gruppi di molti di tavoli. Sicuramente altre regioni si trovano, ma necessariamente, ma perché hanno programmi con complessità e dimensioni finanziarie ben diverse e con contenuti ben diversi, ad avere qualche rappresentante in qualche misura più allargata. Ma riteniamo che quello che è stato previsto sia sufficiente, un po' anche da quello che è venuto fuori da voi stessi. Poi non riteniamo che il singolo designato che vada nel gruppo di pilotaggio, se sarà la dottoressa Crosa, rappresenterà Confindustria. Sarà una persona selezionata tra di voi per fare quel lavoro che sicuramente, come ho detto prima, può essere, dovrà essere anche da tramite nel portare all'interno del gruppo di pilotaggio memorie che provengano da coloro che non sono.
E tu vedi che all'interno di questo la dottoressa Gara porta le istanze del sindacato, insomma,
certo,
conto.
Io sono neata.
No, se così siamo d'accordo.
Diversamente cosa avremmo dovuto fare, mi chiedo? Avremmo dovuto prevedere un gruppo di pilotaggio estremamente allargato, ci sembra francamente sproporzionato. Questa è la scelta che è stata fatta.
Speriamo di aver chiarito l'equivoco, il problema. Prego.
Posso solo dire una cosa, magari per il futuro se ci comunicano anche a noi che siamo aggiunti le decisioni, visto che per questa occasione non siamo stati consultati.
Dunque io la mail l'ho tirata a tutti quelli che avevano l'indirizzo mail.
Ma ho detto che se non è stata consultata, c'è scherzo. Va bene, abbiamo chiarito quali sono le modalità e cosa no.
Volete che fosse chiaro, allora almeno parlo per la mia organizzazione, ma penso anche a nome di tutti, parlo a livello di non c'è la CIS oggi qui presente, ma voglio dire di CGL, UIL e SAT, nulla contro il primo punto, la designazione della è sulla procedura del metodo. Sì, abbiamo chiarito che non è il patto, va benissimo, che sono i soggetti dei 21 che coordinano i patti. No, vabbè, c'è un problema. Allora riteniamo che un solo rappresentante all'interno del partenariato economico e sociale del gruppo pilotaggio sia esiguo. Dopodiché
prendiamo atto che c'è questa... Però il problema di esserci uno, se ce n'è uno, logicamente... No. Chiaramente il discorso, come ho detto, è vale per un discorso di consenso. Chiarito che non è un organo, chiarito che ci sono designazioni. Che questo credo che insomma non vedo.
Presidente, questo è un problema che noi citiamo su tutta Italia, che è il problema della rappresentanza all'interno dei vari organi e delle varie strutture. È la stessa cosa che è già successo in ambito sanitario su cose specifici, dove su tavoli ben precisi, eccetera, ci sono una serie di soggetti, di situazioni, non c'è il sindacato. Questo pigliamo atto che non c'è, giustamente, se la norma prevede che ci sia quello, non c'è. Pigliamo atto, ci sarà permesso di pigliare atto, no? Che un soggetto importante che rappresenta 30.000 persone non è seduto a specificità di tavoli che sono messi all'interno di questo. Su questo noi prendiamo atto che secondo me poteva esserci un'apertura maggiore, ce n'è uno, dopodiché concordiamo pienamente con la designazione della dottoressa Edda Crosa, di cui abbiamo la massima fiducia, la massima massima scelta su cui noi pensiamo su tutto questo.
Forse ci faccio un'ulteriore precisazione, perché sennò qui ci sono
che non è previsto, che è previsto un unico rappresentante.
Allora si è previsto uno solo.
No, la precisazione è questa.
Vorrei capire con quale metodo si arriva, se è previsto uno a fare in modo diverso. per carità, io ho detto se ci sono alternative, vediamo chi, lei ha anche detto se c'è un'alternativa, mi ritiro, che cosa dobbiamo ancora fare?
No, forse va.
No, ma scusami, inutile che stiamo a, al discorso di quello.
Si è capiti, noi la pensiamo in un modo, la pensate
ma non è una questione di pensarlo in un modo o in un altro, la questione è, mi sembra molto più semplice, il fatto è che se c'è un rappresentante, è stato detto.
Allora riteniamo, e avete gli atti, che un unico rappresentante di seno di questo noi non lo riteniamo sufficiente.
È un altro discorso.
Bene, allora, allora questo è il primo punto. Il secondo punto,
punto è la designazione, adesso è previsto un rappresentante, abbiamo chiesto la designazione dell'unico rappresentante. Se io vengo è previsto di votarne uno, non è che quando voto uno dico scusa, mi piacerebbe che ce ne fossero due o tre.
Vabbè, avremmo il diritto di dire, che ci piacerebbe che ce ne fossero due.
Quando si è detto, è già previsto che sia uno, quando si è messo d'accordo su questo, non adesso, ma quando si è firmato il discorso nel suo insieme.
Questo è successivo.
Mi lasciate aggiungere
una parola. Va bene, non perdiamo tempo.
No, va bene. Troppo tanto, ma parliamo del gruppo di pilotaggio, cioè colui che indirizza le valutazioni. La cosa importante però è che voi tutti esaminerete il prodotto della valutazione, cioè esaminerete e discuterete il prodotto della valutazione, cioè in autunno non una persona, ma voi tutti discuterete assieme alla giunta il rapporto di valutazione. Momento vero è che avrete tutte le opportunità per conoscere fino al fondo le questioni e fare le vostre
va bene, allora il primo punto rimane approvato,
sono tre anche noi. Ti ho anche detto, queste chiarimenti.
Allora, va bene. Punto 2, sono previsti tre rappresentanti. Per la parte tecnica, se non ho capito male, c'era la proposta. C'era. Quali sono le altre due designazioni?
Parliamo di due comitati di sorveglianza, ciascuno per ciascuno dei due programmi, se ritenete all'interno di quelle tre designazioni potete metterne una per la parte datoriale, una per la parte sindacale e una per il terzo settore.
Per la parte sindacale siamo Claudio Viale.
E per il terzo settore? C'è qualche proposta?
Va bene così. Cioè non abbiamo, in questo momento non abbiamo
allora diamo per che verrà fatto cioè entro un termine
però aspetta se c'è
sì se mai ascoltate sul terzo settore se c'è una consultazione che tra di voi ci fate il nome tanto sì, non sì. È che noi entriamo nel merito in questo caso
sì probabilmente c'è stata una confusione rispetto alle comunicazioni nel senso che noi si pensava di doverlo scegliere qui. Quindi
comunque visto, io perché ho tentato questo, ho se tentato siamo d'accordo indicato un nome, è chiaro che se non c'è allora dobbiamo immaginare
ci facciamo carte di fare.
E ci riserviamo che noi fanno una comunicazione scritta, no? Perché penso che ha fatto una comunicazione scritta,
però. No, ma se oggi prendiamo atto di due, dei tre, di terzo,
noi fatto. Possiamo anche allontanarci un attimo per decidere.
Sì, ma il datore di lavoro è da sé.
C'è qualcun altro che vuole chiedere? Ci sono sempre pochi datori di lavoro.
È da punto 2, se sempre.
Mi spiace il datore di lavoro, io
vorrei meglio. Non si è parlato. Qui dico dopo. Uno che rappresenta gli economici sociali della regione, uno che raggruppa l'economico e sociale
uno del rischiato
non è che decidono
tanto le linee, tanto le linee, poi poi c'è la discussione
Bene, la proposta sarebbe per il sottoscritto Bresciani Roberto.
Va bene. Punto 3 all'ordine del giorno. Stato del Consiglio della legge regionale 1/2009, il livello regionale straordinario urgenti, in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese, sembrava un futuro fare il punto della situazione. Claudio?
Per facilitare la comprensione, io seguirei gli articoli del disegno di legge. Così brevemente cerco di spiegare quali sono gli interventi che sono stati fatti. Allora, nell'articolo 1 del disegno di legge si prevedono gli interventi a favore dei consorzi di garanzia fini. In sostanza questo intervento è stato attuato con una delibera di Giunta del 24 aprile del 2009, chiaramente. Con questa delibera di giunta abbiamo fatto due tipi di interventi. L'uno, abbiamo praticamente congelato quelle che erano le somme che le varie associazioni, confini, industriali, commercio, mercatore, agricoltore, artigiani, affini, volevano iscrivere in bilancio come diciamo, passività perché debiti nei confronti della regione. Con questa delibera noi abbiamo praticamente azzerato questa situazione andando a migliorare praticamente la situazione dei bilanci delle varie confini con la finalità di utilizzare questi fondi, no, l'incremento delle garanzie del fondo rischi che viene portato dal 50 al 75%, all'abbattimento del costo del denaro dal 50 al 75%. Con la delibera abbiamo anche riequilibrato, no, nei confronti un intervento specifico nei confronti della Valpini e degli agricoltori che erano i due consorzi che avevano praticamente con l'azzeramento di questi crediti da parte della zona avevano le somme meno importanti e meno significative. Stato per intenderci, questo è un intervento di 5 milioni di euro. 3 milioni e 3 tra gli industriali, 1 milione circa al commercio, 500 ai mercatori, l'agricoltore aveva solo 7.000 euro, l'abbiamo incrementato, la Valpini aveva solo 158.000 euro, l'abbiamo portato come commercio, ma facendo nella delibera un'integrazione di 990.000 euro. Quindi questo è il primo intervento che abbiamo realizzato in attuazione dell'articolo 2 della legge. L'articolo 3. C'era la sospensione delle rate di mutui agevolati previsti dalle leggi regionali. Qua sono circa una ventina di leggi regionali che vanno a sostenere l'economia con lo strumento della fino osta, no? E diciamo che questa iniziativa ha avuto un'adesione massiccia da parte delle imprese. Praticamente i mutui complessivi che sono stati sospesi per richiesta delle imprese sono 681 mutui, divisi con 240 nel settore alberghi, 50 nel settore commercio, 91 nel settore industria e artigianato, 2 nel settore termale, 281 nel settore impianti a funi, 16 nell'agricoltura e 1 nel settore del turismo e questo. Quindi diciamo che questo articolo ha avuto un impatto estremamente importante sul settore economico e questi sono i numeri che vi ho riassunto brevemente per quanto attiene l'impresa. Mi sono poi i mutui invece per i privati, cioè i mutui prima casa che questi erano generalizzati, non tenevamo conto delle situazioni per evitare complicazioni burocratiche. Ecco, a questa iniziativa hanno aderito praticamente 1044 soggetti per 1052 mutui, proprio soggetti a mutui. Diciamo che in proporzione l'adesione a questo tipo di intervento è stata inferiore in percentuale rispetto a quello delle imprese, anche perché questi sono mutui ad un tasso già talmente agevolato, quello della prima casa fino a Osta, che sono un tasso quasi dell'1%, e questo sta anche a significare che il 90% di coloro che usufruiscono di questo mutuo sono soggetti che hanno un reddito fisso, quindi diciamo che dal punto di vista della situazione di crisi chi ha un reddito fisso costante tutto sommato è ovviamente una situazione avvantaggiata, è una situazione paradossalmente migliore adesso che non fino al 2007-2008. L'articolo 3 dunque l'articolo 4 l'abbiamo visto, l'articolo 5 era sostegno alla previdenza complementare e l'iniziativa dell'assistenza assistenziale. Qua abbiamo fatto due tipi di intervento, uno l'avevamo già fatto nell'ottobre 2008, nel momento in cui c'era stata una situazione di difficoltà nelle borse. Quindi si è andato a verificare nel fondo del Focadiva cosa poteva incidere, quanti erano, abbiamo visto che comunque i titoli, diciamo quelli variabili, non a reddito fisso, erano molto, molto ridotti. In ogni caso la legge istitutiva 4 dicembre 2006, la 27, già prevedeva nell'articolo 5 che la giunta regionale è autorizzata a costituire, no, un apposito fondo di dotazione la cui consistenza iniziale è determinata in 3 milioni di euro, no, questo per andare a eventualmente intervenire qualora ci fossero state delle oscillazioni nel fondo. Con questo intervento noi siamo andati insieme alla Fopadiva a garantire a tutti coloro che andavano in pensione di non avere delle fluttuazioni negative e anche dal punto di vista della liquidazione. Successivamente è stata fatta, sempre in questo settore, sono state fatte due delibere che andavano nella direzione di approvare i requisiti, i criteri e le modalità per accedere agli interventi finanziari a sostegno di cui all'articolo 5. Qua erano praticamente i suoi interventi che vanno nella direzione di articolo 5 per le misure regionali straordinarie urgenti in funzione anticrisi, il sostegno delle famiglie e delle imprese. Qui era interventi a fuori coloro che hanno iscritto le liste di disoccupazione, iscrizione alle liste di mobilità, fruizione da meno di 2 mesi alla cassa integrazione, quindi tutti interventi precisi e mirati, peraltro concordanti anche con l'organizzazione sindacale. L'articolo 6 invece prevedeva gli interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti, e qui ci sono due tipi di interventi, uno il bonus energia che è uno sconto di un finanziamento di 300 euro all'anno per diciamo, queste famiglie che hanno problemi di reddito. Tenete conto che con i sindacati, con le varie organizzazioni di categoria, avevamo concordato che l'indice di riferimento non erano i 450 euro, ma sino ai 100 euro per la famiglia con un nucleo familiare, poi c'è data, 2, 3, eccetera. Allora vi posso dare i dati aggiornati al 15 maggio 2009, dove qui praticamente sono state presentate, per quanto attiene il bonus riscaldamento 2300, e qui possiamo anche abbinare l'articolo 6 e l'articolo 7, che sono le esenzioni tarifarie, che sono la TARSU, cioè l'indizia e diciamo, la fornitura dell'acqua potabile tramite gli enti locali. Infatti queste domande venivano presentate agli enti locali, che trasmettevano in regione, che verificava chi aveva diritto e il diritto. In base a questa istruttoria siamo già arrivati a 2.579 domande, no, di cui 2.411 positive e solo 168 negative. Dai dati poi che ci sono stati forniti dall'assessorato alla sanità competente, diciamo che arriveremo alla fine, perché ci sono ancora alcune domande in fase di esame da parte degli istituti dell'assessorato e alcune dei comuni che devono ancora trasmettere, arriveremo attorno alle 3.400 famiglie che usufruiranno del bonus di scaldamento, che non pagheranno la TARSU e la, e la, diciamo, la fornitura di acqua potabile. Quindi direi che anche questo tipo di interventi sono stati molto sentiti e incisivi. Poi vabbè, c'era poi l'intervento per lo sconto dell'energia elettrica, quella era universale.
Quindi un 30% per le famiglie.
Però ce l'avete data senza
fare
domanda.
No, dove
fare
Sempre dal punto di vista del fatto, in quel documento finanziario abbiamo previsto di utilizzare 17 milioni dell'avanzo di amministrazione per praticamente l'abbattimento di un punto dell'IRA, quindi da 3,9 andiamo a 2,9, praticamente un quarto, 25%, quindi sono 17 milioni in meno di introito del bilancio regionale che rimangono chiaramente nelle casse dell'impresa, avevamo questo conto il pagamento dell'IRA invece di un'altra cosa importante, abbiamo previsto sempre l'assestamento di bilancio 45 milioni dei fondi di rotazione, questo per stare a sottolineare che avendo congelato le rate di mutuo automaticamente è venuto meno l'alimentazione del fondo di rotazione, quindi con questo intervento andiamo a incrementare, a dirvi anche cosa significa congelare le rate di mutuo, ecco l'ultima cosa, l'ultima notazione, stiamo verificando alcuni interventi che chiamiamo anticrisi bis, quello principale è quello legato al de minimis, sono stato notificato alla Commissione Europea la prima parte della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che porta praticamente il de minimis a 500 mila, no? Quindi appena avremo la comunicazione da parte dello Stato che la Commissione Europea ha accettato questo tipo di impostazione degli aiuti alle imprese, ci attiveremo anche noi dal punto di vista del legislativo. Sinteticamente
non era contrario, non era l'Europea che aveva definito quello e quindi doveva essere recepito nei nostri regolamenti.
No, però praticamente lo Stato deve notificare questa, poi noi possiamo adeguarci, ma prima dobbiamo vedere, diciamo, l'iniziativa dello Stato.
Faccio una precisazione, è corretto, c'è una direttiva della Commissione Europea, ma se lo consente nella situazione in cui gli Stati dichiarino lo stato di crisi. Allora cosa deve accadere? Che lo Stato italiano dichiari la situazione di crisi, quindi voglia approfittare delle misure straordinarie messe a disposizione dalla Commissione. Quindi di fatto è vero entrambi, cioè lo Stato però ha pre-notificato adesso chiedendo lo Stato, il riconoscimento dello Stato di crisi all'Italia, e quindi dopo che l'Italia rientrerà tra i paesi considerati in crisi, a quel punto la Regione potrà fare la sua legge in attuazione della direttiva che prende lo Stato generale.
L'adeguamento.
Dovete fare una legge stabilita su quali provvedimenti dei minimi sarà 200, 500,
quello da, giustamente si diceva, quello che va anche precisato è che nel fare il conto consuntivo è emerso così sui giornali che c'erano 400 milioni di avanzo. Ecco, vorremmo di nuovo precisare che quei 400 milioni di avanzo figurano di avanzo ma non ci sono. che nel patto di stabilità non possono essere utilizzati, ecco. Cioè sono soldi che in teoria potrebbero essere, ma non ci sono, cioè, solo perché non ci siano così delle idee su dire, visto che ci sono tanti soldi, ma perché non li utilizziamo? Il problema è che non si possono utilizzare per le ragioni che abbiamo appena detto. Stiamo cercando di vedere come per certe finalizzazioni utilizzarli, ma sappiamo che sono soldi che non possiamo mettere in assestamento, e non abbiamo potuto mettere nemmeno tranne quei 150, nemmeno nel bilancio preventivo.
Se hai qualche chiarimento?
No, volevamo solo chiedere all'assessore, per piacere, se ci può fornire i dati sul supporto o informatico o scritto.
Il segretario per la concertazione Bredi di
in modo da averli che sono interessati.
Li mette giù in modo organico, quindi vi rivolgete lì.
In modo da pubblicizzarli.
Chi vuole averli, non può portarli. Le pari richiesta che vuole avere.
Sì, sì.
Io siamo dico, tutti d'accordo, aspettiamo tutti che quanti. L'assessore con la sanità concluda.
Sì, sì, sì. Sì,
una scadenza, quindi
sì, con il posticipo per l'IR.
Cioè, perché sì, i mutui sono definitivi, no? I mutui sia per le imprese, il congelamento, sia per le mutui prima casa sono già stati definitivi. Quelli invece dell'aiuto alle famiglie c'è ancora una fase di...
Sì, noi soprattutto i dati, anche i mutui, insomma, sono tutti i dati sociali che noi abbiamo, perché sono dati importanti, cioè 2600 persone, se moltiplichiamo una per tre, che è il nucleo familiare, solo vuol dire che comunque 7500-8000 persone valdostane con nuclei familiari hanno fatto la domanda, che comunque vuol dire che il 7-8% di tutta la popolazione valdostana ha avuto accesso ai benefici. Se una famiglia media o tre persone è ricalcolata, non so.
Tenendo conto che avevamo alzato
a occhio, a spanne,
perché poi c'è quello
a spanne.
Sottolineando che avevamo alzato notevolmente.
Certo, appunto per quello che abbiamo rilevato, e questa è la cosa che da 700-800 persone che avrebbero voluto fare domanda siamo arrivati
a sì, era le cifre che noi avevamo dato.
Sì, più o meno avevate
scappiamo.
Va bene, se non ci sono gli ultimi due punti li illustra Roberto Bicchieri, quella della legge che avete visto, la proposta di legge e la parte. Grazie, arrivederci.
Su questo legge, comma 5.
Allora, il Presidente ora ci lascia con la signora Roe perché abbiamo altre riunioni in corso. Arriviamo al punto 4 all'ordine del giorno, lo presenta il dottor Bicchieri, evoluzione recente del quadro personale regionale, volevo dare anche qui uno spaccato un po' della situazione, forse alcuni hanno già avuto delle informazioni di prima mano, ma non sono noti a tutti questi dati, quindi prego.
Sì, grazie. Ritorno un attimo sulla legge 1, perché l'articolo 5,2 è un articolo che gestiamo noi, quello dei contributi assicurativi volontari a chi ha non più di 3 anni dal raggiungimento del diritto a pensione e ha questo livello di reddito previsto dalla delibera delle finanze. Noi a tutt'oggi abbiamo istruito tutta una serie di pratiche, quelle accoglibili sono solo una decina, lo sappiamo, non stiamo a mandarvi i dati perché sono tutti qui. Però probabilmente ancora una normativa non tanto conosciuta, cioè lì paghiamo i contributi volontari noi a coloro che hanno, a cui mancano non più di 3 anni dal diritto alla pensione, hanno un reddito basso e ovviamente hanno un'età che va dai 55 anni, 57 in su, non trovano più attività lavorativa, questo è un accompagnamento alla pensione e non costa delle cifre enormi alla regione perché... Il costo medio è di 6.000 euro all'anno, mediamente costano, per cui per al massimo 3 anni non sono delle cifre. Non è molto conosciuta, ma sono arrivate molte domande.
No, devo riguardare i limiti del reddito.
I limiti del reddito sono gli stessi previsti dalla delibera BL, la delibera quadro, quella che di fatto ha raddoppiato il minimo vitale a 900 euro.
10.800 annui.
Per un unico soggetto. Io calcolo sempre 900 euro mese, sì. È così. Devo dire che quella, la novità di quell'articolato lì è data dal fatto che è aperta anche i lavoratori autonomi. Allora, lì sono arrivati un po' di tutto, per Franco Pastorello, sono arrivati anche dei ristoratori o cose del genere, che dice: ma io voglio, la moglie dice, voglio chiudere l'esercizio commerciale, mio marito può chiudere l'attività, voi mi pagate i contributi, capo, voglio dire, andiamo a vedere se ci sono i requisiti, perché sennò diventa non più un incentivo, diventa uno strumento un po', ma voglio dire, tranne casi particolari, quelli che questi 10 qui hanno diritto, e alcuni di questi sono situazioni irrecuperabili, per cui è un sistema di welfare, noi li stiamo togliendo di fatto dal sistema di welfare con questo sistema, che sarebbero totalmente a carico del sistema dei servizi sociali. Allora, per venire a questo, noi abbiamo preparato, Franco Pastorello e io vi abbiamo preparato questo pacco, questo dossier, che voi lo leggerete, io lo illustro un po' velocemente, perché sono alcuni aspetti che sono di oggi, cioè la normativa è talmente in evoluzione che dobbiamo seguirla quasi in tempo reale, e alcune cose lì non ci sono, perché una risposta della Commissione Europea è arrivata stamattina con l'email. Allora, la prima tabella riguarda, vi abbiamo fatto alcune, la richiesta dell'assessore di fare un po' il punto di situazione sullo stato dell'occupazione e poi della parte evolutiva degli ammortizzatori sociali, perché ci sono alcune tabelle che riguardano appunto la situazione. Preciso che qui non sono dati Istat, ecco, per essere chiari, perché i dati che vediamo pubblicati nella premessa del piano politica del lavoro, in tante altre relazioni, sono dati Istat che vengono definiti dati amministrativi, ma non sono dati in senso statistico assolutamente certi, perché come sapete l'Istat fa delle rilevazioni su dei sondaggi, su delle medie, su dei campioni di 1000 persone con dei arrotondamenti che per noi sono pazzeschi, perché fanno gli arrotondamenti, se fatto 1000 l'arrotondamento, 501 diventa 1000, 499 diventa 0, cioè, non voglio declassificare l'indagine Istat, ma non prendetele per quel che valgono, perché con i nostri piccoli numeri sono sempre molto. Mentre noi vi abbiamo fatto una rilevazione molto artigianale nel nostro sistema informativo, che è a sua volta artigianale, che sarà a norma, spero, entro fine anno, perché dipende da un sistema centrale. Come?
Segnale da fare.
Questi dati qui sono reali, ecco. E per esempio vedete che cominciamo dalla prima tabella, e il commento generale si potrebbe sintetizzare nel senso che fino all'autunno segnali di crisi non ci sono stati, ecco. Sono stati degli andamenti che si susseguivano negli anni, la crisi poi di fatto si sta rilevando importante nel 2009. Questo è un po' un dato comune, perché sì, la bolla finanziaria del mese di luglio, benissimo, ma gli effetti non si sono verificati anche perché abbiamo avuto una stagione invernale molto buona, per cui se vedete i dati relativi al 2007, 2008, 2009, se prendete i dati di dicembre siamo a 5.539, queste sono le assunzioni, 5.539 a dicembre 2007, 5.292 nel 2008, per cui siamo sotto 300, però vedete proprio l'andamento, poi è proprio omogeneo. Il calo forte c'è stato nel 2009, lo vedete a febbraio, il picco più basso, che scendiamo dai 2.552 assunzioni del febbraio 2007 ai 1.891 del febbraio 2008. E qui noi dovremmo poi andare a fare delle analisi puntuali su questo, che non è così semplice, ecco, perché i fattori che intervengono, i settori produttivi sono essenzialmente, come è noto, il settore turistico alberghiero, per cui vedete i picchi e le discese, il settore anche, diciamo, legato alla regione come datori di lavoro, per cui tutta la parte relativa operai agricoli forestali, l'aspetto relativo all'edilizia che ha fondamentalmente. Poi ci sono altri settori, assicurazioni, quant'altro, noi li abbiamo scorporati, però incidono poi sui numeri bassi, mentre su questo, come vedete, la curva è abbastanza sempre quella. È chiaro che nel 2009 noi partiamo con ben 300 assunzioni in meno a gennaio rispetto a due anni fa, e segue questo trend. La tabella successiva è la stessa, rapportata per colonna, e come vedete le performance sono state più o meno omogenee se guardiamo gli anni che si sono susseguiti, il 2007-2008. Noi non siamo andati indietro, perché lo vedremo anche dopo, la normativa è cambiata per le comunicazioni obbligatorie, ma ne parleremo. La tabella che segue riguarda la cassa integrazione ordinaria autorizzata, per cui è quella che è stata autorizzata, non quella spesa, le ore, qui siamo in termini di ore, e vedete graficamente il picco che c'è stato in questi quattro mesi, che sono, ripeto, le ore autorizzate poi non significano di fatto che vengono spese, però purtroppo Elda Crosa e anche il sindacato possono testimoniare che purtroppo c'è poi un'analogia. I dati sullo speso li avremo fra due mesi, dai dati di IMSS. Con il nuovo sistema IMSS dovremmo poi averli in tempo reale, perché è stato messo in piedi un sistema informativo che deve entrare in vigore e dovremmo fare una convenzione IMSS-Regione, dovremmo avere in tempo reale i dati sullo speso, e questo ci faciliterà molto per le programmazioni, ma per ora non è ancora così. Vado molto velocemente, poi ripeto, la figura successiva è interessante perché prende ben 13 anni delle ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria e straordinaria in milioni di ore. Ecco, e qui guardate il picco finale del mese di ottobre 2008 e gennaio 2009, proprio l'ultima figura è tranchante, ecco, riguardo, avevamo una media di 12-13 milioni di ore, passiamo a 22 milioni di ore autorizzate. Questo mentre, se vedete, nei periodi anche poi l'economia ha avuto dei momenti di difficoltà negli anni 90, e lo vediamo meglio nella tabella successiva. Le ore di cassa integrazione autorizzate in Valle d'Aosta, questo è il dato nazionale, quello precedente, questo ovviamente è il dato in Valle d'Aosta. Come vedete, il picco di difficoltà c'è stato negli anni 92-93, l'inverno 92 è stato ferocissimo, l'inverno 93 è stato brutto, ed è singolare, se guardate, il punto di partenza e il punto di arrivo, si attesta sul punto di partenza 1.063.000 ore nel 1990, e arriviamo oggi, no? Nel 2007 addirittura coincide un dato più unico che raro, 1.000.000, e adesso siamo 1.136.000, cioè in un arco di 13 anni siamo ritornati in una situazione, ripeto, non di picco brutto come quelli degli anni 92-93, ma una situazione ovviamente di difficoltà, ma questo era un dato abbastanza chiaro. La tabella successiva, abbiamo inserito i dati sugli iscritti in lista di mobilità, che come sapete derivano da due categorie, cioè i licenziamenti collettivi della legge 223 e i licenziamenti per la legge 236, che riguarda per giustificati motivi oggettivi, cioè la cessazione dell'attività o la riduzione del personale. Qui c'è una commissione, abbiamo preso un dato certo, 22 maggio dell'anno scorso, di quest'anno, sono ben 120 circa iscritti in lista di mobilità in più. Questi sono i soggetti che vengono licenziati e che, inseriti nelle liste di mobilità, danno la possibilità poi alle aziende di avere degli incentivi economici se li assumono, per cui sono lì in lista di attesa di essere assunti, e devo dire che le aziende, le poche che stanno assumendo, fanno molta attenzione evidentemente a queste liste. La tabella successiva, abbiamo preso i dati sulle comunicazioni di assunzioni pervenute ai centri per l'impiego dal settembre 2007 all'aprile 2009, indicativamente appunto c'è un anno e mezzo, e qui si vede un dato clamoroso. Se settembre del 2007 e del 2008 c'è una differenza del 0,45%, praticamente nulla, vedete l'ultima tabella come il segno negativo sta peggiorando, meno 5,779,446, per arrivare all'aprile di quest'anno a un ben 22,99% di comunicazioni e assunzioni. Qui sulle comunicazioni e assunzioni c'è da specificare che fino a febbraio del 2008 c'era un sistema previsto dalla normativa che non obbligava le aziende a fare comunicazioni obbligatorie, per cui i dati non li abbiamo presi perché non sono chiari. Dopo c'è stato l'obbligo di farlo con le comunicazioni online, e le fanno evidentemente, e sono dati confrontabili, ma prima non sono confrontabili, alcune le facevano, altre non le facevano, eccetera. Però questo è un dato molto significativo in termini anche numerici, ecco, 2914 comunicazioni e assunzioni nell'aprile 2007, 2002, 44, 2008, siamo a circa 700 in comunicazioni e assunzioni in meno. Ecco, non vale la nostra questi numeri qui spesi, perché dove sono questi 700? Allora qui, anche qui bisognerebbe fare un'analisi molto più attenta, perché nel settore dell'edilizia, per esempio, molti di questi sono maestranze che provengono da fuori valle. Nel settore turistico alberghiero, se sentite il dottor Conte, che sarebbe anche interessante farlo venire un giorno qui a parlarci, loro hanno una banca dati molto ben fatta che in tempo reale mette assieme domande, incontro, offerte lavoro. Io chef oggi mi licenzio, mi metto sulla loro rete, tu che sei un albergatore lo vengo a sapere immediatamente, ci contattiamo reciprocamente immediatamente, se tu lo assumi il sistema lo cancella automaticamente, il sistema molto ben fatto, molto ben fatto. Però questi dati, voglio dire, non si può dire che sono 700 valdostani, sono 700 persone comunque che producevano lavoro in Valle d'Aosta e che in quanto tale producevano ricchezza, ecco. Poi possono poi essere scorporati, man mano che il sistema migliorerà saremo in grado di fare degli scorpori migliori. La tabella successiva riguarda gli avviamenti, che segue un po' la stessa logica. Anche qui, se guardate il discorso dei più e dei meno, io ho fatto solo una somma. Se prendete, che ne so, l'attività manifatturiera il mese di marzo 2008 col mese di aprile del 2008, no? Li hai sommati, ecco. Abbiamo dei segni negativi, io qui non ce l'avevo ancora. Il raffronto, per esempio, nel settore manifatturiero sono quasi dimezzate, non si vede bene. Comunque passiamo da 226 a 147. Nelle costruzioni il tiene abbastanza il settore costruzioni, perché 882 a 705, non è così catastrofico l'edilizia, ecco, questi dati ce lo confermano. Noleggio, agenzie di vasi, servizi di supporto e quant'altro, passiamo da 725 a 280, cioè lì c'è la crisi totale, cioè non assumono più il terziario, chiamiamolo così, no? il terziario, i servizi.
Non portano cazzo.
Questi
riducono. Anche in outsourcing, se uno l'azienda cerca di nel piccolo se lo riportano a casa.
Nelle poli non assumono più, riducono l'attività. E poi abbiamo, questi sono i dati, ripeto, aggiornati. Poi abbiamo fatto una rapida, qui salterò delle pagine sugli ammortizzatori sociali, perché, ripeto, qui ci sono stati due decreti legge convertiti in due leggi, con difficoltà interpretative non da poco, che ci mettono in difficoltà un po' tutti, compreso il Ministero, l'Inps e quant'altro. E qui Franco questo l'ha definita in termini un po', questa scheda qui l'ha definita in termini un po' romantici, i cinque petali del fiore degli amministratori sociali, ecco, una visione molto poetica per nascondere,
chi è che ha firmato questo?
Franco Pastorello.
Che, è una
visione molto poetica per nascondere la situazione un po' difficile. La differenza, voi le sapete, la cassa integrazione guadagni ordinaria interviene per crisi breve, la straordinaria per crisi di tipo strutturale, e l'indennità di mobilità quando sei licenziato già dall'azienda. I contratti di solidarietà, con Valle d'Aosta, sono nati nell'84, questi contratti di solidarietà non sono mai stati applicati, ed è tema aperto questo, perché i contratti di solidarietà consistono di fatto in situazioni di riduzione dell'attività lavorativa delle aziende, no? Che anziché mandare a casa o mandare tutto in casa, riduce l'attività lavorativa, riduce lo stipendio, il Ministero interviene per integrare lo stipendio. Fatto 50 la riduzione del lavoro, per intenderci, interviene per integrare fino a 70-75. Ed è un sistema che secondo noi dovrebbe essere ripensato, perché in queste situazioni può mantenere in piedi l'attività fondamentale dell'azienda, abbattere i costi di produzione
e mai stato utilizzato?
Non è mai stato utilizzato.
No, è un sistema molto complesso, anche in Italia le organizzazioni sindacali possono...
Viene molto di più utilizzato in Germania.
Sì, ma anche perché noi è complesso.
Ah, perché noi la fase burocratica dell'avviamento dei contratti di solidarietà è allucinante.
La cassa fai la comunicazione, certo. Se l'organizzazione non sono d'accordo esserci. Vai avanti. Qua devi avere l'accordo.
Un accordo al
sindacato.
Se il sindacato per un anno è nominativo.
Devono essere...
È nominativo.
Ti permetto di non... ogni singolo lavoratore deve essere comunicato.
La mensa della devi corte. Dire quante ore fa e quante non ne ha. C'è una gestione che...
Cioè
che...
Ma non con decreto.
Sì, ma
non
è...
No, senza decreto, senza però non ha fatto era un accordo.
Sì, però...
Contrattatorio sì, accordo.
Però così è diverso.
No, no, ho capito cosa ha fatto. No, ha fatto...
Cioè lì il problema lo date, per come diceva lei, è uninominale. Cioè tu non vai in azienda e dici, beh, l'azienda c'ha 45 lavoratori sui 45. No, io devo dire, signor Viale, signor Noto, signor Cornione, cioè, per ognuno che ha questa pratica gestionale in questo.
Cioè, alla fine... Viale 5, poi a fine mese devi dire, allora Viale sì, è stato a casa quelle 5 ore chi le fa, sì. Viale viene sostituito da Bresciani.
La comunicazione dell'organizzazione interna aziendale con tutte le ore di riferimento
sì, cioè, il vantaggio economico conversare l'8%
cioè, sì,
cioè, è vero che l'azienda non va bisogna vedere se quello che risparmia quello
l'azienda però magari sa nulla l'azienda
classico ma
l'azienda in questo caso
l'azienda non versa
l'azienda infatti non versa l'8%
poi abbiamo alcune tabelle io le qui,
perché, scusa. Però questi di fatto in qualche modo fanno in modo che tu non gravi più sulla cassa integrazione.
No, no, non si fa sì, non sei, certo.
No, no, puoi aggiungere una sommatoria dei periodi teoricamente.
Certo. Esatto. Però sei bloccato per un anno, se decidi poi non puoi avere nessun contratto a termine. Quindi se per caso dei contratti a termine devi decidere prima di avviare il contratto di solidarietà se li mandi a casa o se li assumi con contratto a tempo indeterminato.
Però,
ecco. Però anche lì c'è da definire bene chi è il più esperto a parte credo ma di contratto di solidarietà chi è che c'è qualche esperto
noi adesso siamo se volete Roma ci dà
perché è difficile
ok
molto difficile
no. A livello nazionale ci ha detto che ci danno una mano
basta di vedere i meccanismi guarda che è un problema di volontà politica
è nazionale
sì è certo
ecco qui voi c'era ancora tra l'altro sulla stampa di ieri l'intervista al ministro Sacconi. Questa fotografia qui dà l'idea della complessità anche del sistema, dà l'idea anche della sovrapposizione di istituti che si sovrappongono, hanno delle caratteristiche difficili da gestire e l'idea di andare a rivedere tutto il sistema degli ammortizzatori sociali. Il ministro Sacconi ieri alla stampa diceva andremo sui due pilastri, il pilastro disoccupazione e il pilastro integrazione guadagni. Allora, come si farà questo? Però se si semplificasse il sistema, anche se il sistema italiano come protezione sociale sicuramente non fa difetto a nessuno, ma se si semplificasse il sistema probabilmente certi istituti, l'impresa come il contratto di solidarietà o altri, forse semplificati.
L'estensione degli accessi, l'estensione degli accessi. Questo sappiamo benissimo tutti che oggi le casse integrazioni guadagni.
Allora, queste tabelle io non le commento perché ci saranno limitati qui a indicare in rosso le novità di tutti questi decreti legge, per cui indennità cassa integrazione, indennità e mobilità. La terza è interessante perché sull'importo dell'indennità di mobilità è stato riproporzionato al trattamento straordinario di integrazione salariale, per cui è stata portata al 100% per i primi 12 mesi e l'80% per il periodo restante. Novità dell'ultimo legge. Questo per esempio lo applichiamo per la Tecnis. La Tecnis mi ha fatto l'accordo martedì scorso, la Tecnis chi ha fino a 40 anni per un anno avrà il 100% della, come avesse percepito la cassa, cioè l'80% del salario. E poi il secondo anni viene diminuito, però è di fatto qui un piccolo esempio di prolungamento della cassa integrazione chiamando l'indennità e mobilità, cioè i dipendenti Tecnis da martedì scorso sono tutti licenziati, no dal 25, dal 25 saranno tutti licenziati e se hai 40 anni puoi stare un anno, se ne hai dai 50, fino a 40 un anno, dai 40 a 50 due anni in mobilità, dai 50 in su tre anni in mobilità, poi chiude il periodo, tutto questo a carico dell'INPS. La tabella successiva riguarda gli ammortizzatori in deroga e su questo la novità assoluta recentissima è che è stato esteso anche al settore dell'agenzia del lavoro, cioè del contratto in somministrazione. Qui poi lo vedremo dopo, è stato dato, comunque posso dirlo subito, è stato firmato un verbale di accordo il 13 maggio scorso dove c'è una sorta di ripetizione dell'accordo Stato-Regioni, perché c'è un concorso sia nel pubblico sia nel privato, in questo caso l'agenzia di somministrazione, ADECO, tutte queste qui, Italia Lavoro, eccetera, nel finanziamento dell'istituto, che prevede un una tantum, un versamento di un una tantum di 1.300 euro per questi soggetti, e poi un sistema di utilizzo di un fondo loro, che è il fondo Formatem, così viene detto. E qui comunque c'è la novità dell'apprendistato, che per noi non era una novità perché eravamo già previsto nell'accordo Indero. Salterei l'altra successiva, l'altra ancora, gli ammortizzatori in deroga, semplificazione degli ammortizzatori, semplificazione degli ammortizzatori, andrei alla tabella indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro. Questa è una novità assoluta, anche qui che ci mette un po' in difficoltà, perché con l'articolo 19 di questa legge del 2 del 2009 in pratica è stata prevista questa nuova istituto che è un mix tra la cassa integrazione, dove sei in forza, e l'indennità di mobilità, dove sei già licenziato. Questa la chiamano la disoccupazione, sospensione del lavoro, rimani in forza, non vieni licenziato, però ti danno una e sei sospeso dal lavoro, ma ti danno una indennità che è corrispondente a quella della mobilità. Per chi vale per i soggetti che non possono utilizzare l'indennità di mobilità, fondamentalmente le aziende che non versano quei contributi all'INPS, per cui non ne hanno diritto. Ecco. È il caso Casinò, tanto per intenderci, dovrebbe rientrare. E qui è previsto, è la novità che nell'ultimo conversione in legge hanno aggiunto anche gli studi professionali, che la dice lunga su certe situazioni che si stanno avverando anche in Europa. Gli studi professionali non assumono più, se assumono li pagano delle cose ridicole, fuori da ogni regola contrattuale, per essere chiari, come, quasi come tirocinanti, laureati, professionisti in grado di mettersi sul mercato per l'attività professionale, vengono subpagati. E questo dato lo vediamo soprattutto in Bassa Valle, dove studi di architettura, di ingegneria e quant'altro non assumono più nessuno. Poi la tabella successiva la salterei, l'articolo 19, l'altra è l'indennità di disoccupazione per sospensione del lavoro. Qui mette in gioco il ruolo degli enti bilaterali, dove puoi accedere a questo istituto se gli enti bilaterali versano il 20% della cassa. E qui alcuni incontri, come poi alcuni sono qui presenti, con i rappresentanti degli enti bilaterali li abbiamo avuti. La situazione è assolutamente fluida, non solo in Valle d'Aosta, ma in tutta Italia, perché molti enti bilaterali non hanno i fondi sufficienti per finanziare il 20%, il 20% è una botta da non poco. Per cui di fatto questo nuovo istituto, di fatto senza l'intervento degli enti bilaterali, non verrà utilizzato, molto probabilmente si passerà automaticamente alla cassa integrazione in deroga, alla mobilità in deroga. L'altra successiva spiega, riprendo un po', perché di fatto tutte queste figure alla fine, tutte queste situazioni alla fine ti garantiscono l'80% della retribuzione. Questa poi la legge, chiamatela come vuoi, chiami come, ma di fatto ti garantiscono tanto. Gli apprendisti noi ce l'avevamo già. Andiamo all'indennità di licenziamento. Che copre tutelare il reddito dei lavoratori non assicurati contro il rischio della sospensione del lavoro e in caso di licenziamento per ragioni collegate a una crisi aziendale, i lavoratori non rientranti nel campo di applicazione dell'indennità di mobilità può essere erogato un trattamento equivalente all'indennità di mobilità finanziato attraverso le risorse stanziate per il 2009 per gli ammortizzatori in deroga. Io poi su questo verrò subito dopo per dire com'è la nostra situazione. Poi c'è l'una tantum per i lavoratori e progetto, il COCOPRO. Cioè, devo dire, lo sappiamo, che lo Stato con questa legislazione ha coperto il massimo, ha coperto, direi, non dico tutto, ma quasi tutto. Poi sul come, sulle modalità e sul tipo di finanziamento, ovviamente di fatto c'è stata una richiesta di intervento pesante sul Fondo Sociale Europeo. Ma la volontà esplicita che è stata più volte ripetuta durante gli incontri a livello tecnico ministeriale, dice il mandato politico è che quelli che hanno lavoro abbiano una copertura di sostegno a reddito, tutti, perché dobbiamo superare questa fase difficile, dopodiché metteremo ordine a tutto. Però oggi dobbiamo coprire tutto il possibile. E poi non è, purtroppo, per alcune regioni non sarà così, ma per altre come noi per ora possiamo garantire. Sulla cassa integrazione ordinaria, ecco, importante questo, una vecchia richiesta del mondo imprenditoriale è stato accolto. Dal 20 aprile 2009 i limiti massimi vanno computati in base alle singole giornate di sospensione e non un'intera settimana di calendario. Prima la cassa integrazione potevi calcolare 52 settimane all'anno, ma ogni giorno una settimana ti faceva scattare. Se facevi un giorno di cassa ti faceva scattare la settimana. Gli imprenditori chiedevano sempre di passare a 104, di fatto è stato contentato questa richiesta perché viene conteggiato il singolo giorno, di fatto poi. Ecco, qui molto velocemente vorrei venire un attimo sulla cosa che ci riguarda da vicino. Noi abbiamo, il Presidente della Regione ha firmato l'accordo con il sottosegretario Viespoli in applicazione dell'articolo dell'accordo Stato-Regioni, l'ha firmato in data 24 aprile e questo accordo che è facsimile per tutte le regioni, perché cambia nell'accordo è il quantum. Con questo accordo la regione, lo vediamo nel punto 1, nell'ambito della prima ripartizione di risorse vengono destinati 3 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione e la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti, eccetera, eccetera. A valere sui fondi di cui il capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa, cioè paga lo Stato i contributi figurativi, e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore. Poi al punto 3 il 30% spetta alla regione. Cosa è successo? Che non avendo fondi a disposizione per coprire queste necessità, con l'accordo del 12 di febbraio le regioni e lo Stato si sono accordate su un impegno che gira sugli 8 milioni di euro di finanziamento per coprire le prime necessità, oltre a quelli che erano già stanziati nella finanziaria 2009. Questi 8 milioni di euro però sono il frutto di un mix di finanziamenti stanziati finanziari e soprattutto di utilizzo dell'FSE, il Fondo Sociale Europeo, del FAS, che interessa, come sapete, le regioni del Mezzogiorno più che le nostre, cioè noi non ci interessa. Però sul Fondo Sociale Europeo c'è stata una trattativa con le singole regioni, c'erano stati convocati, dice quando potete mettere voi Regione Valle d'Aosta, quando può mettere Piemonte e così di seguito. Ed è stato fatto un calcolo, ovviamente, che ha seguito una logica, andando a verificare quanti stanziamenti avevamo già impegnato, quanti impegni avevamo già fatto noi sui singoli capitoli dei due assi, adattabilità e occupabilità. E noi avevamo un stanziamento, un impegno di spesa già a febbraio di circa 20 milioni di euro sulla nuova programmazione. E quanto potevamo dare, abbiamo potuto inserire questa voce di 3 milioni. Questi 3 milioni sono, ripeto, in parte nostri, in parte del cofinanziamento dello Stato, cioè fatto il Fondo Sociale una parte cofinanziata. Noi con questo siamo garantiti, questo è il messaggio che voglio dire, perché a fronte di 3 milioni di euro per gli ammortizzatori in deroga, abbiamo ancora una disponibilità.